Come vi dicevo, abbiamo al telefono Anna Vanzana, a cui do il benvenuto. Ciao Anna.
Ciao Giulia, buonasera agli ascoltatori.
Benvenuta dunque, bentornata anzi a Monprecem. Parliamo con te di questa raccolta che hai pubblicato per Bruno Mondadori prima dell'estate. Il titolo è Figlie di Scheherazade, scrittrici iraniane dal XIX secolo ad oggi. Si presenta proprio come un'antologia questo volume che raccoglie sia brani di poesia che brani di racconti e romanzi, e che ci racconta in qualche modo la traiettoria della letteratura al femminile nell'altipiano iranico. Come è nato l'esigenza di questa raccolta? Perché hai voluto pubblicarla?
Beh, nasce un po', diciamo, a distanza da un lavoro che ho pubblicato 11 anni fa, che era una vera e propria antologia di racconti brevi, di traduzioni di racconti brevi, una quindicina, presi da altrettante scrittrici iraniane che avevo individuato come una sorta di novità per noi italiani che non conoscevamo il fenomeno della letteratura contemporanea al femminile in Iran. Poi però mi ero resa conto che c'era poi una carenza in lingua occidentale, non soltanto in italiano ma neppure in inglese, in francese o in tedesco. C'era una sorta di storia della letteratura femminile iraniana dei nostri giorni, e quindi allacciandomi un po', diciamo, all'incipit di questa storia che parte sostanzialmente a metà del 1800, e collegandomi appunto brevemente a quel periodo storico, ho potuto fare una carrellata della letteratura iraniana al femminile, però concentrandomi soprattutto sugli ultimi 30 anni, che sono in pratica quelli della rivoluzione islamica d'Iran, che sono quelli più fecondi. E quindi ho voluto presentare un po' il fenomeno, quindi le scrittrici di questi 30 anni, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto, soprattutto in termini di prosa. E quindi appunto ho voluto un po', diciamo, dare notizia di questo fenomeno che è al momento poco conosciuto, perché si traduce molto poco e si dà poca notizia, ecco, di questa produzione.
Senti Anna, tu in primavera sei stata alla Fiera del Libro di Teheran e prima, insomma, delle vicende che hanno sconvolto le elezioni, eccetera, eccetera, che hanno sconvolto il paese ultimamente. Che cosa significa essere una scrittrice in Iran oggi? Come si vive come scrittrice? Quali sono i problemi che si affrontano? C'è molto nei testi che tu hai selezionato, nelle autrici che tu hai selezionato, un'attenzione alla vita privata come ambito di cui raccontare.
Ci sono molte valenze in realtà, perché c'è un aspetto privato, come hai sottolineato tu, ma c'è anche un aspetto sociopolitico. Un aspetto privato perché ovviamente le scrittrici, come succede, come è sempre successo in ogni epoca, in ogni situazione geografica, in tutti i luoghi del mondo, lo scrittore dà fiato, per così dire, alle esigenze più intime, quindi c'è molto spesso un bisogno di descrivere in qualche modo di colorare con la penna delle sensazioni, delle emozioni. In qualche modo ci sono degli spunti anche autobiografici in queste vicissitudini. C'è anche molto però di sociopolitico, cioè molto spesso c'è una sorta di forma di protesta, però non si deve pensare che questa letteratura sia un pamphlet politico, mai, è sempre fiction comunque, però c'è una trasposizione, per così dire, in letteratura di finzione di situazioni di cui le donne di Iran sono spesso protagoniste, quindi c'è una sorta di rispondersi fra la sfera pubblica e la sfera privata, e queste cose sono molto si vedono, si riscontrano proprio in molti romanzi, in molti racconti brevi, dove si trattano temi che in qualche modo interessano la vita quotidiana degli iraniani, quando si parla di matrimoni, di divorzio, di affidamento di figli, di problema di democrazia, di situazioni lavorative, insomma di tutte quelle situazioni in cui le donne iraniane, ma potrei dire le donne di tutto il mondo, si trovano a gestire il proprio quotidiano.
Senti, raccontare il corpo in qualche modo anche è un lavoro difficile o riescono a compierlo nonostante tutto?
Ma riescono a compiere nonostante tutto. C'è questo, noi in realtà abbiamo un po' l'idea che le iraniane siano legate molto all'amletico dilemma velarsi o non velarsi. In realtà invece il problema del velo non è assolutamente sentito, quantomeno non nella fase letteraria, mentre invece è molto sentito il problema, il rapporto con il corpo e questo rapporto che in realtà è un po' il problema del mondo islamico, questa non risoluta, questo conflitto in qualche modo con il corpo, questo rapporto non risoluto, non sereno, che si riflette anche nella letteratura e in molta di questa letteratura femminile questo problema con la corporeità c'è. Però devo dire, non si pensi che si tratti di un rapporto drammatico che in qualche modo offusca o sia preponderante rispetto ad altre tematiche. C'è anche questo, è comunque uno dei temi che serpeggiano, però non è il tema precipuo. Ci sono molte tematiche che si intersecano in continuazione, sono molte, come dicevo, però senz'altro il tema della corporeità del corpo è un tema comunque presente.
Complesso. Uno dei temi è spesso l'amore, l'amore proprio come aspirazione, come quasi romantico direi. Sei d'accordo?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, questo per esempio c'è una cosa singolare che uno potrebbe non aspettarsi, e qui si intreccia con il discorso della corporeità, l'amore anche fisico. Certo, non ci può essere descrizione dell'amore fisico, perché ovviamente in Iran vige la censura, quindi è chiaro che scene di amore erotico, di amore esplicitato non ci possono essere, però per esempio ci sono scene, o meglio, ci sono storie di amori anche illeciti, di amori proibiti, non soltanto di amori coniugali ma anche extraconiugali che stranamente riescono a essere raccontati, cioè si riesce a eludere la censura parlando di sogni, di amori traslati, per così dire, ed
Sì,
è singolare come
dissimulando
le donne
quindi.
riescono a travalicare la censura. È il segno forse che in qualche modo la censura è forse più preoccupata di altre tematiche. È una cosa che si percepisce soprattutto negli ultimi tempi. Forse con quest'ultima presidenza di Ahmadinejad sembra quasi che la censura sia più preoccupata di altre tematiche della letteratura, di spunti che possono essere collegati a idee di democrazia e di libertà, mentre altre tematiche più intime, private, riescono più, diciamo, a sfuggire agli occhi del censore, sembrano meno pericolose, paradossalmente, le tematiche dell'amore anche proibito rispetto ad altre che invece possono in qualche modo parlare alla società intera di libertà, democrazia, tirannia e così via dicendo.
Senti, noi conosciamo spesso la letteratura femminile di Iran, ma non solo, di paesi islamici, attraverso la traduzione di testi della diaspora, di autori che vivono spesso all'estero, in Europa oppure negli Stati Uniti. Quanto questa letteratura diasporica cambia o altera, diciamo, l'immagine che abbiamo noi di questi paesi? So che, insomma, è il caso secondo te di essere critici rispetto a questa prevalenza di letteratura diasporica rispetto a quella invece proprio autoctona che fatichiamo a vedere, a leggere?
Beh, tu sai che io sono estremamente critica di questa letteratura della diaspora, nel senso che non è che uno non debba leggere assolutamente, il problema è che purtroppo in Occidente noi siamo completamente succubi della letteratura della diaspora e questo fa sì che noi abbiamo un'immagine distorta dell'Iran e della letteratura iraniana. Cioè, per noi ormai purtroppo la letteratura iraniana femminile è leggere Lolita, è il Persepolis o adesso le nuove, diciamo, i nuovi memoriali o pseudomemoriali di iraniane e di iraniani che sono stati pubblicati all'estero in francese piuttosto che in inglese o in tedesco, adesso qualche cosa si comincia anche a vedere in italiano. Allora, senza nulla togliere a questa letteratura, però è completamente differente da quello che si pubblica in Iran. Intanto perché non è rivolta agli iraniani, ma è rivolta appunto agli occidentali ed è fatta per compiacerci, cioè è un tipo di letteratura che denigra innanzitutto la cultura iraniana, non riconosce assolutamente il tipo di percorso che hanno fatto le donne iraniane in questi anni ed è tutto un ammiccamento a un tipo di letteratura scandalistica che evidentemente nei nostri paesi piace molto, cioè diciamo è un po' sul genere del non senza mia figlia, venduta, bruciata, tradita, è su questo filone scandalistico o pseudo tale che evidentemente, ripeto, nei nostri paesi va per la maggiore perché è questo che gli editori vogliono e continuano a chiedere anche a me, molto spesso editori italiani hanno chiesto questo tipo di storie che io mi rifiuto di tradurre, però sono i best seller, quindi evidentemente hanno ragione loro a proporre questo genere di letteratura che tra l'altro trovo estremamente ripetitiva e limitativa. Ripeto, uno certamente è padrone di leggere quello che vuole, però guardando anche un po' il panorama internazionale è chiaro che se negli Stati Uniti per esempio negli ultimi 12-15 anni sono stati pubblicati una ventina di memoriali di donne iraniane che praticamente sono la fotocopia l'uno dell'altro, è chiaro che questo tipo di letteratura, ripeto, trova un pubblico curioso, attento, ma evidentemente che non si pone il problema che ci sia qualche cosa al di là di questo semplice stereotipo della donna iraniana sfruttata, abbandonata, picchiata dal marito, eccetera, eccetera. La letteratura invece, ripeto, che viene prodotta in Iran dalle iraniane è di tutt'altro segno. Questo non vuol dire che le iraniane non abbiano dei problemi, ce li hanno e come, ma sono di tutt'altro segno e si muovono in altro contesto, in altro ambito rispetto a quello che appunto viene propagandato e propinato dalle iraniane all'estero e dagli iraniani all'estero. E appunto dicevo, la letteratura della diaspora rientra un po' nella letteratura scandalistica che pubblicano anche le varie autrici marocchine piuttosto che pakistane, piuttosto che indiane, eccetera, eccetera. Io inviterei semplicemente i lettori che volessero avere idea di quello che effettivamente è la cultura iraniana di leggere qualche cos'altro, se non altro appunto per comparare e avere le idee un po' più chiare di quanto succede nel paese degli Ayatollah.
Anna, che fonti hai utilizzato per mettere insieme questa storia della letteratura al femminile? Perché ho notato nelle note che tu citi, nelle citazioni, che spesso si tratta di siti internet. Allora mi ha incuriosito molto questa presenza della letteratura in internet, queste pubblicazioni in internet dei testi che tu citi.
Sì, dunque diciamo una cosa, che moltissimi testi che ho usato, cioè la grandissima maggioranza sono testi pubblicati, però è anche vero, questo l'ho messo per facilitare eventualmente i lettori che vogliono recuperare i testi, ci sono ormai anche degli editori, delle editrici soprattutto che hanno dei siti in cui sono a disposizione romanzi in internet, quindi è anche molto comodo consultarli. Qualcuno lo fa, sono pochi, ma qualcuno lo fa anche con delle traduzioni in inglese, se non totali ma parziali, così uno può avere anche idea insomma di che cosa di che cosa si tratta. Qualcuno ho anche per esempio citato, ci sono alcune autrici che si sono poi trasferite all'estero e quindi hanno trasferito nei loro siti la loro produzione e appunto anche in questo caso è possibile avere un po' la traccia, la storia di queste di questa produzione. Altri siti invece sono proprio sono opere degli editori che si sono resi conto, proprio perché moltissimi italiani sono emigrati all'estero, quindi sanno che per molti di questi personaggi che per vari motivi non tornano in patria, l'uso di internet permette di rintracciare le opere, o quantomeno averne, sapere che esistono e quindi in qualche modo reperirle, eccetera. Per cui effettivamente internet è diventato un grandissimo strumento di reperimento bibliografico. Poi insomma non bisogna dimenticare che i daniani sono dei grandissimi fruitori del mezzo, della rete, tant'è che tra l'altro il persiano è la quarta, ormai è fra la terza e la quarta posizione internazionale per l'uso della rete, quindi ripeto, internet è veramente un grandissimo amico, aiuto per chi lavori sul persiano contemporaneo.
Mi dicevi tra l'altro che di questa opera si sta preparando la traduzione in persiano.
Sì, anche questo è appunto uno dei grandi paradossi di questa cultura, nel senso che per quanto io ovviamente non è un'opera politica, nel senso che non è un'opera di storia contemporanea ma di letteratura, ma ovviamente essendo è chiaro che fra i vari capitoli io ho una piccola introduzione storica, e quindi è chiaro che lavorando sul contemporaneo esprimo dei giudizi anche di tipo storico-politico che non possono essere che negativi nei confronti della conduzione del regime contemporaneo della Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi con la casa editrice ho espresso la preoccupazione, nel senso che insomma non vorrei che la censura stravolgesse troppo le parti, però appunto invece la editrice, perché è una donna tra l'altro che si tratta in Iran, mi ha detto che ci sono appunto delle escamotage per scavalcare la censura. Certo, se le lezioni fossero andate in modo diverso, la vita anche per la editrice, per il mio libro, sarebbe stata più facile. Adesso bisogna vedere che cosa succederà, però stanno lavorando lacrimente e io spero che nel 2010 l'edizione del libro sarà reperibile anche sull'altopiano iranico.
Bene, Anna Vanzan, noi ti ringraziamo molto. Che cosa stai preparando in traduzione per il futuro? Se c'è qualcosa.
Allora, io spero che per il 2010 sia disponibile quello che è un po' il turning point della letteratura persiana femminile, che è l'opera della decana di questa ormai umana di letterate, che è Simin Daneshvar, che ormai è una donna che è ultra settantenne, che ha scritto ormai 30 anni fa un Savushun, che è una grandissima opera, una sorta di affresco storico dell'Iran durante la Seconda Guerra Mondiale, e vediamo se anche quello per il 2010 sarà a disposizione dei lettori italiani, me lo auguro.
Bene, noi ti ringraziamo molto e aspettiamo dunque questa traduzione, e alla prossima. Ciao.
Grazie a te Giulia, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Ciao, arrivederci.